Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Il pomeriggio con Zainet, nuova puntata tutta dedicata alla scuola. Al microfono Antonella Andriuolo e di studio con me Cristina, che frequenta mediazione linguistica, e Nicolò, iscritto a scienze politiche, tutti e due a Roma 3.
Ciao a tutti!
Ciao!
Vi ricordo che da quest'anno potete interagire direttamente con la nostra redazione iscrivendovi al nostro gruppo Il pomeriggio con Zainet su Facebook e collegandovi sul nostro sito www.zai.net. Ma andiamo subito ad ascoltare la nostra hit Bella Gioventù di Renato Zero.
Zainet, la radio che fa scuola.
Bella gioventù che si butta via, che non basta mai. Bella gioventù tra illusioni e guai. Bella, imprendibile tu sei, quella permissiva che perdona e che disarma. Sei quell'attimo che va, poca eternità, troppa ingenuità. Bella gioventù, assordante sì, da mordere e fuggire, bella da non dire, di te si può morire. Viva, da confonderci le idee, folle, ancor più delle maree, così proibita agli ottantenni che inspiegabilmente non saranno mai sazi di te. Falla tornare su, non spezzare quel volo, non puoi farcela solo, dagli aria importanza, giudizio e prudenza, il meglio della vita. Lo spendi proprio qua. E l'età generosa è una sana bugia. Gioventù travagliata, deviata, delusa, finita su un altro TG. Bella anche di più quando te ne vai, quanto male fai a chi resta lì tra inutili trofei. Grande chi resta accanto a te, anche se hai il grigio dentro sé, se il biondo sfuma non c'è più da quella malattia, non guarire mai è la gioventù. Riaccendi quella stella, se non ti trovi più giù e non avrai speso in vano la tua gioventù. Ritorna dalla vita e fidati di lei. Non sia un grido lontano, disincanto non sia. Gioventù rassegnata, negata, taciuta, che adesso ti arrendi così, perché non sei qui, bella gioventù.
Scuola, cos'è cambiato in questi anni attraverso gli occhi di chi la vive e di chi l'ha vissuta? Ascoltiamo subito insieme la scheda preparata dalla nostra redazione.
Siamo solo noi, generazione di sconvolti che non ha più santi né eroi, recita una celebre canzone di Vasco Rossi. Ma è veramente questa la fotografia dei giovani di oggi? Sempre più diffusi sono gli episodi di violenza verbale e non di cui sono protagonisti i ragazzi. La scuola accusa la famiglia accusa la televisione. Un gioco perverso allo scaricabarile senza vincitori né vinti. E, nella totale incapacità di intervento o nel peggiore dei casi, nella più completa indifferenza, si è sempre più soli e insoddisfatti.
Allora ragazzi, volevo iniziare con voi questa chiacchierata e sapere qual è secondo voi, qual è appunto il vostro parere sulla situazione della scuola in Italia. Cristina.
Sai Anto, effettivamente riguardo alla canzone che abbiamo ascoltato prima mi ha colpito molto una frase, nonostante non stimi eccezionalmente zero. Gioventù travagliata, deviata, delusa, finita su un altro TG. Direi che è un po' drastica come frase, però rispecchia abbastanza il panorama odierno. Sti giovani che sinceramente, vabbè, io non sono vecchia, ho 19 anni. Però c'è un bel divario tra un 14enne e un 19enne di adesso, eh?
Beh sì, senz'altro sono cambiate molto le cose, nel senso che una volta noi non potevamo fare determinate cose che invece adesso sono concesse subito a 10, 11, 12 anni, e quindi è per questo che ci sono tutti questi episodi di cronaca nera, il TG, tutti questi insomma vari problemi che poi escono fuori, le problematiche che spesso non sono risolte proprio perché manca da parte dei genitori soprattutto la volontà di educare i figli, e quindi sì, è per questo motivo che...
Quindi anche se voi siete appunto giovani, quali sono appunto le differenze che riscontrate con dei ragazzi che magari hanno solo qualche anno meno di voi?
Non è per fare del nonnismo, però effettivamente le differenze sono molte, anche a livello educazione. Io per esempio vedo tante ragazze che a scuola vanno in giro, non è per fare la puritana, ma veramente in maniera un po' vergognose.
Ah, su questo siamo d'accordissimo, sai come la penso. Quindi il problema, ecco, è sempre una questione di decenza e pudore, secondo me. Questa è la cosa fondamentale, più che altro al di là poi della morale. Non c'è da essere bigotti, c'è da avere solo buon senso.
Sì, la morale non c'entra in accidenti, cioè poi stai parlando con una wildiana, insomma.
Senti Cristina, volevo chiederti una cosa invece, proprio perché avevi anticipato un po' il tema dicendo di questo rapporto, parlando del rapporto con dei giovani con i media. Volevo sapere cosa ne pensavi, qual era il tuo parere riguardo all'utilizzo, per esempio, certe volte a mio parere eccessivo, che i giovani fanno del cellulare, quindi come vivono il loro rapporto con la tecnologia.
Noi vedi siamo una generazione più di trapasso rispetto a loro, si può dire trapasso, spero di sì, e noi siamo stati gli ultimi a giocare nei cortili e i primi ad avere i videogiochi, dunque abbiamo sicuramente un punto di vista privilegiato perché possiamo vedere la situazione da ambe le parti. Sistemi come Facebook, i messaggi, SMS, qualsiasi cosa possono essere molto utili anche per tenersi in contatto con altre persone, con amici, però usate in maniera eccessiva diventano una droga, una schiavitù, non si vive più.
Più che altro il fatto è che si vive tutto precocemente, a proposito del fatto di vivere, perché anche questo fatto di Facebook, il fatto di accedere magari anche a contenuti che generalmente sono riservati a persone più grandi, no? Anche, che ne so, le prime fantasie che sono sempre più precoci e sono comunque, secondo me, anche negative, perché ad ogni età corrisponde comunque un certo grado, un certo livello di conoscenza, di sviluppo, e quindi secondo me accelerare troppi tempi finisce un po' per snaturare quello che è l'intento stesso, snaturare innanzitutto l'intento stesso della giovinezza, che è quello di divertirsi, secondo me, però in modo spensierato, in modo sano, e poi soprattutto rischia di allontanare un po' i rapporti reali da quelli virtuali, nel senso che i rapporti reali si tende sempre di più ad idealizzare e quindi ci sono più delusioni.
Ma sì, sono d'accordo, confermo e sottoscrivo, anche citando una frase di Caparezza in una sua canzone, Io diventerò qualcuno, che su internet si diventa adulti con un click su confermo, è una cosa spaventosa.
E adesso entriamo nel vivo della puntata, perché parliamo appunto di un episodio che ha suscitato abbastanza interesse perché è curioso. Cristina, vuoi dirci di che si tratta?
Dunque, il fatto consiste nell'idea che ha avuto il preside della scuola media Anna Frank di Piacenza su come trattare dei ragazzi che si sono macchiati di bullismo. La punizione consiste nel leggere per un'ora nel suo ufficio il libro Cuore e Pinocchio.
Beh, un'iniziativa abbastanza singolare. Sentiamo allora qualcosa in più su questa vicenda dalla voce proprio del suo protagonista, perché infatti ci ha raggiunto in collegamento telefonico Giuseppe Castrillo, preside della scuola media Anna Frank di Piacenza. Benvenuto.
Su questo episodio sono state dette e scritte diverse cose. Lei, che ovviamente è implicata in prima persona, può spiegarci meglio cosa è successo realmente?
Io la ringrazio per l'occasione, così mi dà la possibilità di spiegare meglio che cosa è accaduto. Ma semplicemente un litigio tra due ragazzi, con la promessa da parte di uno dei due di regolare i conti fuori scuola. Quindi il preside ha sentito il bisogno di intervenire e di far pesare la sua presenza, non con un provvedimento di durezza, ma con un provvedimento che avesse un fondamento culturale. Far capire ai ragazzi che a scuola si viene per studiare, per imparare, ma anche e soprattutto per rispettare gli altri e per rispettare se stessi. Quale provvedimento migliore, se non, dopo aver parlato con loro, di metterli alla prova facendo leggere un brano della nostra letteratura dell'Ottocento, spesso trascurata? Era nata così l'idea e così la sto portando avanti. Le devo dire che sta avendo anche un certo successo. Ad alcuni, di etnia diversa dalla nostra, chiedo addirittura un piccolo riassunto nella loro lingua per vedere che cosa accade nella traduzione, nel passaggio da una lingua ad un'altra.
E dunque questa operazione ha avuto veramente un successo secondo lei? I ragazzi si sono pentiti? Ha potuto riscontrare qualche miglioramento di fatto?
I ragazzi, più che venire da me per una punizione, vengono da me per parlare anche dei loro progetti, dei loro problemi. Qualcuno in particolare ha costruito una piccola abat-jour e me l'ha voluta far vedere a ogni costo. Quindi, come vede, non si tratta di una punizione data con severità, ma di un intervento che cerca di far capire ai ragazzi l'importanza del luogo in cui vivono buona parte della loro giornata.
Il bullismo però sappiamo tutti che è un fenomeno complesso, quindi lei pensa che il suo metodo, diciamo la sua tecnica, possa essere applicato anche ai ragazzi più grandi, intendo dire i liceali, oppure possa rimanere nei confini solamente dei ragazzi delle scuole medie?
Allora, anche questa è un'occasione gradita, perché riesco poi a far capire meglio il mio pensiero. Bullismo è una parola grossa, io cerco di non usarla mai. Io voglio parlare di ragazzi intemperanti, guardi che poi questa definizione non è mia, o prepotenti, le ripeto, questa definizione non è mia, ma di un pedagogista piacentino, ragazzi prepotenti o intemperanti. Sicuramente per la scuola media questo provvedimento ha un senso, perché i ragazzi sono in una età in cui sentono ancora il rapporto con un'autorità autorevole. Pensi che i ragazzi mi incontrano per strada, mi salutano, si fermano a parlare con me. Forse per adolescenti di età più grande, per i ragazzi delle scuole superiori, questo provvedimento non basta, il provvedimento in quanto tale. Io però mi richiamo ad un altro elemento per gli adolescenti di età più grande, per i ragazzi della scuola superiore, l'autorevolezza della figura del dirigente. Il provvedimento è nato per dimostrare che il preside non è un signore che abita in una stanza della scuola inaccessibile e che sta lì soltanto per firmare. Il preside è una persona che vive in mezzo ai ragazzi, che ha il polso della situazione, che sa quello che succede in tutte le sue aule, che viene informato momento per momento ed interviene subito. Se, guardi, io uso a bella posta la parola preside e non dirigente, se il preside fa questo anche nella scuola superiore, il fenomeno della prepotenza e dell'intemperanza, vede, io continuo a non usare la parola bullo e la parola bullismo, certamente non sarà estirpato, ma certamente questo fenomeno avrà subito, specularmente, il senso di una presenza, e ripeto, culturalmente autorevole, non solo disciplinarmente autorevole.
Dunque, a proposito di questo, sicuramente quello che ha adottato è un metodo diverso che può aprire tantissimi nuovi orizzonti, ma perdoni la franchezza, non sarebbe meglio prevenire che curare? C'è stato qualche ingranaggio che è saltato nella scuola, nella famiglia, o questi aspetti sono venuti alla luce soltanto ora con una mentalità diversa?
Guardi, dottoressa, io mi sono trovato catapultato in una realtà diversa dalla mia. Io vengo dal meridione d'Italia, ho insegnato in una scuola superiore, ho esperienza non di docenza universitaria come è stato scritto, ma di ricerca presso l'università, e soprattutto mi sono trovato di fronte ad una scuola con tante etnie diverse. Credo che il passaggio che stia saltando, ma non nella mia scuola, ma in tutte le scuole, è il lavoro che si fa in famiglia, anche se qui a Piacenza le famiglie sono molto presenti, mi chiamano per ogni cosa e ciò mi fa immensamente piacere. Mi chiedono per avere spiegazioni sulla didattica, sulle supplenze, sulla mensa, e questo è un dato molto positivo. Ma quello che è saltato, io penso, non solo nella mia scuola, è il rapporto all'interno della famiglia, la capacità dei genitori di parlare ai loro figli e di ascoltarli, ma anche la capacità di vedere lontano, di sapere che cosa fanno i figli. Guardi, io sono convinto che in alcune famiglie, a causa del lavoro o degli impegni della vita, o i ragazzi più adulti sono abbandonati nelle loro stanze a fare quello che vogliono, oppure escono fuori di casa e i genitori non sanno che cosa accade. È proprio in questa vacanza della figura genitoriale che nasce, secondo me, il fenomeno dell'intemperanza e della prepotenza, da questo mancato dialogo tra padri e figli, e ovviamente anche la carenza di centri educativi. Una volta c'erano le parrocchie, c'erano gli oratori, io dico c'erano anche le sezioni dove si faceva politica, quindi c'era un confronto diverso fra i giovani, se si discuteva anche animatamente, si discuteva su grandi idee, si discuteva su dimensioni esistenziali. Adesso, mancando questo terreno di discussione su temi più alti, più profondi, i ragazzi sono spesso portati a essere intemperanti e anche prepotenti.
L'ultima, più che una domanda, è una riflessione, diciamo, perché volevamo sapere la sua opinione riguardo un fenomeno per noi abbastanza preoccupante, che riguarda lo stesso ambito, quindi riguarda in un certo senso i giovani in primo piano. Mi sto riferendo alle baby escort. Infatti sappiamo che è una notizia che risale a diversi mesi fa. Consiste nell'invio di sms da parte di queste giovani ragazze, sia liceali ma anche delle scuole medie, e questa è la cosa senz'altro più preoccupante e allarmante, con espliciti invidi a prestazioni sessuali, addirittura tanto di tariffario. E queste prestazioni inoltre erano anche in certo senso erogate durante le ore di lezione. Quindi, secondo lei, come si può arginare questo fenomeno, e non trova che sia veramente un dato preoccupante per questa società?
Guardi, il fenomeno è talmente tanto grave, io ne ho avuto contezza circa un anno e mezzo fa, dopo aver visto una trasmissione televisiva, qui si presentava un libro a un titolo assolutamente rivoltante, ho 12 anni, mi chiamano principessa e faccio la cubista, un libro diventato notissimo. Ho scoperto che anche nella zona da dove vengo, il sabato pomeriggio parte un pullman alle 3 che mette a bordo delle ragazzine che poi vanno a ballare in discoteca e quindi fanno anche le cubiste. Il fenomeno, come vedo da quello che mi dice, si sta estendendo anche all'orario scolastico. Il fenomeno, secondo me, è frutto di alcune cose: una grande solitudine delle persone, delle famiglie, quindi anche degli adolescenti, e soprattutto, quando accade in orario scolastico, una mancanza di un'informazione immediata alle famiglie sull'assenza dei figli. Credo che questo debba essere un mezzo di contrasto importante. Appena il figlio non è a scuola, appena il ragazzo non è a scuola, secondo me la famiglia lo deve sapere. E per appena non intendo una settimana dopo, ma immediatamente, specie nelle grandi città, specie dove si stanno verificando questi fenomeni. Ma questo mezzo di contrasto, che è uno strumento, come tutti gli strumenti, un fatto materiale, questo strumento non ha senso se non si mette riparo alla grande solitudine dei giovani di oggi, e quindi alla mancanza assoluta, non solo di valori è una parola grossa, ma anche di obiettivi importanti, come essere bravi a scuola, come avere l'affetto della mamma, come avere la considerazione dei nonni, la considerazione degli amici.
Ringraziamo allora Giuseppe Castrillo, preside della scuola media Anna Frank di Piacenza. Grazie per il suo intervento e per essere stato qui con noi su Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati,
trapianti truccati, motorini truccati, che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccatissimo. Ma padri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì, Italia no, Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze. Quanti problemi risolti, ma un cuore grande così, così, Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Fuffa fifi, fuffa fifi, Italia è viva. Italia sì, Italia no, Italia sì, Italia no,
perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
E questa era La terra dei cachi di Elio Le Storie Tese. Ritorniamo allora qui con i nostri giovani reporter. Parliamo anche alla luce di quello che appunto ha dichiarato Giuseppe Castrillo, il preside della scuola media Anna Frank di Piacenza. L'abbiamo appena intervistato. Allora ragazzi, volevo chiedervi quali sono allora i metodi correttivi giusti per le nuove generazioni.
Se posso essere franca anche un po' tagliente, penso che siano un po' troppo morbidi. Ma non è per essere estremamente restrittivi o semplicemente severi con i ragazzi, semplicemente questo mi sembra un metodo molto ereditato dal 68, è un po' troppo semplicistico e soprattutto per me l'approccio è sbagliatissimo. Un ragazzino delle medie non avrà mai un approccio positivo con il libro cuore. Stiamo parlando di ragazzini del primo Novecento, come potrà prendere dei modelli da ragazzini del genere, dato che i modelli adesso in TV sono gli amici di Maria De Filippi? Non dico di arrivare a questi livelli, ma insomma qualcosa di un po' più, che si avvicini di più a...
Quindi secondo te è un po' anacronistico come...
Sì, e lo dico dal punto di vista di una ragazza a cui piace leggere.
Tu Nicolò cosa pensi?
Più che altro il problema è che penso che, come diceva Cristina, queste punizioni alla lunga si rivelino alquanto inefficaci, più che altro perché le nuove generazioni sono abituate già a non rispettare l'autorità del genitore, che in teoria il genitore è un punto fermo, quindi spesso magari si tende a non rispettare, sbagliando per carità, i professori, le maestre, però comunque il genitore rimane il punto fermo. Invece io assisto a certi episodi veramente allucinanti allucinanti di figli che tengono in scacco i genitori in tutti i sensi, quindi penso che leggere dei libri sia una punizione senz'altro abbastanza inutile, più che altro perché sì, ha un valore culturale, ha un valore formativo, però al di là di questo non vedo altri scopi pratici.
E soprattutto in realtà non l'ha considerata una vera e propria punizione il preside, però anche come approccio per far capire a un ragazzo che ha sbagliato è totalmente inefficace.
L'ospite di oggi ha segnalato anche un altro problema, un deficit nel ruolo che lui appunto vede, quello della famiglia, che è sempre meno consistente. Voi riguardo questo, Nicolò si è già abbastanza espresso, Cristina, qual è il tuo punto di vista?
In realtà il fatto che adesso i ragazzi, anche in parte della mia generazione, non sono figli dei propri genitori ma figli della TV. La TV trasmette determinati valori che sono molto collegati a una visione molto superficiale delle cose, quindi se determinati ragazzi si comportano in una certa maniera sbagliata è soprattutto dovuto a una società, un sistema, un circolo vizioso essenzialmente, perché i genitori devono lavorare perché c'è crisi, non hanno tempo per accudire i propri ragazzi, li schiaffano, scusate il termine, davanti alla TV e chi si è visto si è visto.
E secondo voi invece il rapporto docenti e genitori ha ancora lo stesso valore oppure anche quello si è un po' incrinato?
No, assolutamente no, perché spesso, come diceva anche appunto il preside, i genitori tendono più che altro a difendere i figli, a proteggerli, invece a non riconoscere le reali colpe, i reali, diciamo, difetti che hanno, e soprattutto non punire in un certo senso lo sbaglio, che poi per punire non intendo i metodi che si usavano una volta, per esempio ecco i picchiare i bambini, queste cose assurde, metterli in ginocchio sui ceci, per carità i tempi sono cambiati, però punire appunto far capire l'importanza educativa che ha il maestro, il professore, chi per lui, e soprattutto far capire che ha un ruolo educatore di primario proprio come i genitori. Spesso, cioè, mi capita di assistere a dei genitori appunto come dicevo prima che veramente difendono a spada tratta senza nemmeno sentire le ragioni del professore, addirittura arrivano alle minacce personali, quindi qua c'è qualcosa che non va, nel senso che sono i genitori stessi che probabilmente hanno un po' perso di vista la bussola, l'ago che orienta un po' i loro comportamenti. Se già sono i genitori a partire con il piede sbagliato, non ci possiamo stupire che poi ci siano questi effetti.
Ma alla fine sicuramente c'è da dare la colpa ai genitori, ma ripeto, secondo me è un circolo vizioso da cui è difficile uscire in tempi come questi, quindi la colpa credo che ce l'abbiano tutti e nessuno in realtà.
E siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata con il pomeriggio con Zainet, tutta dedicata alla scuola. Vi ricordo i nostri sondaggi su www.zai.net e per l'angolo dei libri vi segnalo Voglia di diventare grandi, edito da Città Nuova. Ringrazio Cristina e Nicolò per essere stati qui con noi.
Ciao!
Ciao a tutti!
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo è tutto, l'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti!